dunque esiste una differenza fra un trattato occidentale e orientale. I trattati occidentali sono dogmatici e alla fine c'è qualche capitolo sulla preghiera. E i trattati orientali sono tutti sulla preghiera e per capirla si dice qualche cosa anche dalla dogmatica. E poi c'è, secondo me, una essenziale differenza anche nell'atteggiamento dei monaci. Quando ho letto Chotard, l'anima del mio apostolato, allora si dice tu devi pregare, no? Altrimenti il tuo apostolato sarà tutto invano. Senza la vita interna, senza la preghiera, l'apostolato non andrebbe bene. E gli orientali dicono tu devi esercitare la carità, sai perché? Perché altrimenti la tua preghiera sarebbe debole. Dunque la preghiera è la cosa la più importante. Se si fa la carità si fa soltanto affinché la preghiera sia forte. E provano, per esempio, per non tirare troppo lungo l'introduzione, Trofano Recluso, un autore classico russo del secolo scorso, e lui prova la necessità della preghiera così. L'uomo è composto da tre elementi, come dicono sempre gli orientali, corpo, l'anima e lo Spirito Santo. Cosa fa il corpo? Mangia, si muove, respira. Cosa fa l'anima? Pensa, vuole, sente. E cosa fa lo Spirito Santo? Prega, dice Abba Padre. Allora la preghiera è come se fosse respirazione dello Spirito Santo. E siccome questa è la vita dello Spirito Santo, dice quanto preghi tanto sei perfetto, è un barometro della vita spirituale. Dimmi quanto preghi, ti dirò l'altezza della tua vita spirituale. E dice come quando si respira, l'aria attraverso i polmoni viene in tutto il corpo. Così anche durante la preghiera lo Spirito Santo respira e penetra tutto il corpo. È una spiritualizzazione progressiva dell'uomo. Credo che basta, no? Per provare la necessità della preghiera. Ora le definizioni. Come si definisce la preghiera? Si può definire o non si può definire? Si dice che i padri gesuiti sono svaresiani. Non ho mai letto Svares se non per puro caso. Ho preso proprio quel trattato sulla preghiera. E là lui cerca di raccogliere le definizioni della preghiera trovate dai padri. Un centinaio. Dunque, quando sono tante, inutile di fare. Eppure in Oriente sono rimaste sempre più caratteristiche di tre definizioni della preghiera. La prima viene da San Basilio, e quella sona è la domanda rivolta a Dio per le cose convenienti. Questo è dall'esperienza, no? Questo sappiamo dall'esperienza. La mia prima preghiera era la mamma disse di una preghierina all'angelo custode, perché quando viene il babbo vedrà che hai rotto quella lampada ti picchierà fortemente. Dunque ho detto all'angelo custode per la protezione. Domanda rivolta a Dio per una cosa conveniente. Dunque in greco la domanda è deisis. Conoscete che nelle iconostasi c'è Cristo in mezzo, accanto c'è la Madonna e San Giovanni, e questo quadro si chiama proprio deisis. C'è la Madonna e San Giovanni Battista e altri tanti intercedono presso il Cristo. È la domanda. E quando uno riceve ringrazia, e questo si chiama Eucaristia. Dunque deisis è Eucaristia, deutis è Eucaristia. Dunque questo viene dall'esperienza e questa definizione anche biblica, che gli ebrei sempre domandavano e ringraziavano. E siccome in ebraico non esiste una parola per grazie, merci, come ringraziavano gli ebrei? Benedetto sei Signore, benedetta la te, benedetto perché ci hai fatto questo e questo, no? Dunque queste eulogie, queste benedizioni significa ringraziare. Ma che cosa è successo? Quando i padri greci spiegavano con i termini greci i misteri della vita cristiana, Evagrio ha avuto idea di prendere la definizione della filosofia come la definizione della preghiera. E Platone ha definito la filosofia l'elevazione della mente a Dio. Perché Platone, Aristotele diceva così, beh, la felicità consiste quando esercitiamo la facoltà, la suprema che abbiamo, questa è l'intelligenza. Offriamo all'intelligenza oggetto più nobile, questo è Dio. Dunque l'elevazione della mente a Dio è la cosa la più nobile che può esistere. Evagrio Pontico, che il seno 309-9 è morto, la prese come la definizione della preghiera. Ora domando, si può una definizione pagana semplicemente trasferire come la definizione della preghiera? Fino ad oggi esiste nei nostri catechismi, ma è facile di accettare questa definizione, l'elevazione della mente a Dio? Dunque, prima cosa ha capito subito che ci deve essere una grande differenza. E qual è la differenza? Perché il Platone eleva la mente a Dio e basta. Invece noi dobbiamo fare un dialogo con lui. Allora ha aggiunto subito un'altra definizione, dialogo con Dio. Perché noi eleviamo la mente non a una idea di bellezza, ma a un uomo, a una persona con la quale si fa un dialogo. E questo è stato molto importante. Perché la prima discussione sulla preghiera comincia qui. Se si può discorrere con Dio, elevare la mente a Dio si può, ma discorrere, fare un dialogo con Lui. Io dico sempre che noi abbiamo oggi già falsificato il credo, specialmente il credo cantato, perché cantiamo credo in un Deum, virgola, Padre Onnipotente. Quando si componeva il credo nessuno in tutto il mondo era che dubitava l'esistenza di Dio. Non c'è assolutamente bisogno di fare l'articolo di fede, credo in un solo Dio. Ma ciò non credeva nessuno che questo Dio potrebbe essere padre. Perciò io credo, come dice ancora in tutte le liturgie orientali, credo in un solo Dio padre, virgola, che è onnipotente creatore del cielo e terra, perché questo era il problema della preghiera. Io non credo soltanto in Dio, io credo in Dio Padre, con quale posso fare un discorso. E qui cominciò veramente un grave problema. Come spiegare questo qui? Come spiegare questo qui? Perché le religioni primitive parlano con la divinità, ma la filosofia sempre pulisce l'idea di Dio e alla fine rimane soltanto un actus purus, una cosa molto molto elevata. Mi ricordo un professore di teologia che sempre tutto riduceva in actus purus. Quando aveva 25 anni di sacerdozio, uno ha composto missa in honorem actus puri. Invece i cristiani credevano in un solo Dio Padre, in un solo Dio Padre. E Alessandria era questo problema tanto vivo che tutti ne discutevano, persino sulle strade, prima del cristianesimo. Perché prima del cristianesimo, cioè il tempo di Cristo, vive a Alessandria un ebreo molto devoto, un filosofo, Filone ebreo, famoso Filone ebreo. E lui portò un giorno la Bibbia tradotta al Vecchio Testamento ai suoi colleghi filosofi, per mostrare che anche noi ebrei abbiamo una certa cultura, una certa sapienza. E tutti questi filosofi ridevano e ridevano e scherzavano, cioè una cosa più stupida non abbiamo mai visto nella vita. Perché quel Dio degli ebrei fa miracoli. Ciò significa, nel mondo è bel ordine e lui lo guasta con i suoi miracoli. Del resto Dio, che è immutabile, eterno, si arrabbia, gli ebrei gli portano le mucche e vitelli, e si pacifica, poi si arrabbia di nuovo. Ma che idea avete di Dio? Che idea voi ebrei avete di Dio? Questa è una cosa semplicemente ridicola che un uomo che ha una certa cultura non può mai accettare. No? Come sono moderni questi problemi oggi. Un uomo che ha certa cultura non può accettare che una vecchia donna ha piantato l'insalata e tutta la meteorologia deve cambiare perché essa ha detto una preghiera a Sant'Antonio per la pioggia. Ma dove siamo? Vediamo ridicolo. E cosa rispondeva il povero Filone di Alessandria, un uomo devoto? Cosa doveva rispondere? E poverino sudava perché non sapeva cosa rispondere. Ma una cosa ha capito. Dice, se Dio non è libero, non può essere neanche uomo che immagine di Dio libero. E se non esiste libertà e dialogo, meglio sarebbe non vivere che vivere in una macchina. Dunque, non sapeva che cosa rispondere, ma ha capito che essenziale condizione per la vita libera umana è un dialogo fra gli uomini e dialogo con Dio. Come si spiega, chi lo sa. Ora, chi riesce a spiegarlo? Siamo proprio di nuovo a Alessandria. E Alessandria vive Origene. E Origene ha scritto uno dei primi trattati sulla preghiera, veramente classico, sulla preghiera, che è orazione, tradotta anche in italiano, molto bene. E chi lo legge questo piccolo libricino è incantato, perché ci sono tutti i grandi problemi sulla preghiera già messi. E subito ha inizio questo problema. Ma come Dio, che dall'eternità ha destinato tutto, come può oramai cambiare perché noi abbiamo detto una preghiera? Può cambiare o non può cambiare? E lui dà due risposte, ambe due molto prudenti. La prima è risposta filosofica. E la risposta filosofica è così. Noi pensiamo nel tempo. Qualche cosa è prima, qualche cosa è dopo. Invece Dio, che è fuori dal tempo, per lui è tutto presente. Dunque, già dalla creazione del mondo, la mia preghiera alla creazione di esistenze, tutto è già dentro. Del resto, in Italia esiste un libro molto spirituale che si chiama Don Camillo, e là è proprio lo stesso problema proposto. Gesù dice a Don Camillo, Don Camillo, tu vai spensierato, ricadi su una rotaia e si avvicina il treno, e tu dici una preghiera affinché il treno passa, e difatti il treno passa sull'altra rotaia, tu ringrazi Dio che ti ha esaudito. Ma come poteva esaudirti? Il treno era già partito dalla stazione e non poteva saltare da una rotaia all'altra. E Don Camillo, come Filone ebreo, non sapeva che cosa rispondere, e Gesù gli dice, ma Don Camillo, sei tanto stupido, non sai che prima che il treno partisse io ho già sentito la tua preghiera. Dunque, Origene dice, le nostre preghiere sono contemporanee con la creazione del mondo. Per Dio è tutto il presente. Per i bambini si può fare un circolo, noi siamo sopra, qualche cosa è prima, qualche cosa è dopo, Dio che è nel centro, per lui è tutto presente. Dunque, questa è la risposta filosofica. Risposta filosofica. E ora gli viene obiezione, allora poi è una illusione, perché tutto è già fatto. Noi ci illudiamo che abbiamo cambiato il tempo, ma tutto è dall'inizio già tutto fatto. E di nuovo una risposta molto graziosa, dice, affinché un uomo potesse venire nel mondo, questo è destinato da tutta l'eternità. Perché ogni uomo dall'eternità ha la sua vocazione destinata di Dio. Eppure la madre è mia madre, e il mio padre è mio padre. E così le nostre preghiere sono madri di certi eventi. non lo poteva dire meglio. Dunque la preghiera veramente cambia il mondo, e di là viene un motivo che è spesso spiegato dai liturgisti orientali, che la preghiera è concreazione del mondo. Quando Dio disse, no, fiat, niente, la mia preghiera c'era dentro. Mondo così com'è dipende dalle mie preghiere. Questo è il motivo che torna spessissimo. Allora, questa è la risposta di logico filosofica. E l'altra risposta è, diciamo, teologica. Lui capisce molto bene che è facile dire padre, ma essere dire a Dio padre non si può così facilmente. Dio è padre del suo figlio unigenito Gesù Cristo. E per poter dire Abba, dobbiamo essere uniti con il figlio, con lo spirito, altrimenti no, nello spirito. Dunque viene questa formula. Ogni preghiera è indirizzata al padre per mezzo del figlio nello Spirito Santo. Ogni bene discende dal padre per mezzo del figlio nello Spirito Santo, e la salita si fa nello Spirito Santo per mezzo del figlio al padre. E questa è la regola liturgica, no, della preghiera, alla quale sempre la Chiesa orientale è stata fedele. Nello Spirito Santo, dunque, ogni preghiera è carismatica. Poi sapete, di là venne questa famosa discussione sulla epiclesis nella messa. Dice, i latini non invocano lo Spirito Santo, dunque la loro messa è invalida. No. La discussione è ridicola, perché non necessariamente invocare, ma chiaro è che ogni preghiera deve essere nello Spirito Santo. E qui si spiega facilmente. Ci sono preghiere nello Spirito Santo che sono infallibili, quali? I sacramenti. I sacramenti sono le preghiere quando dico io ti assolvo, questo è il mio corpo, è una preghiera infallibile nello Spirito Santo. E ci sono altre preghiere che sono infallibili per mezzo della santità personale. Dunque la preghiera della Madonna è infallibile perché è piena di grazia. E perciò la gente scriveva a Padre Pio dire una preghiera, ma non potete dirla voi, ah sa, non è lo stesso. E cosa volevano fare i monaci? Lo scopo della vita monastica era sempre purificarsi così affinché la preghiera fosse forte. Con la preghiera un monaco può fare tutto. Lui può cambiare tutto il mondo quando il suo cuore è purificato e pieno dello Spirito Santo. Dunque, nello Spirito Santo, per mezzo del figlio, che c'entra Sant'Antonio? Se io prego per mezzo del figlio, che c'entra Sant'Antonio? Voi sapete che in Oriente sempre gli orientali stimano moltissimo il culto e la venerazione dei santi. E questo è per gli occidentali qualche volta incomprensibile, ma perché tanti santi, basta uno, no? Invece tutti tanti, tante litanie e tutto questo, tutti questi santi. Persino diceva ai scolastici, almeno gli autori latini, diceva, se uno non vuol pregare ai santi, può salvarsi? Diceva, beh, questo è facoltativo, non è necessario. Se vuoi, vuoi, ma non è necessario. Gli autori orientali considerano questo come una eresia, la più pericolosa che può esistere. Che uno non venerasse i santi. Come spiegare? Se va per mezzo del figlio al padre. La risposta è molto facile. Per mezzo del figlio, non come una persona storica, ma per mezzo del figlio in tutta la sua pienezza come corpo mistico. Dunque la preghiera è necessariamente unita con tutti quelli che pregano. Lo dice già Origene e lo dicono tutti. E io credo che qui turba un po' la fantasia. Una volta non mi sono accorto, ma in scuola, quando andavo a scuola sulla preghiera, c'erano due calvinisti. E quando si parlava dei santi, del culto dei santi, poi venivano a me, ma sa che ci siamo messi perfettamente d'accordo? Dicevano, no, non c'è nessun problema, tutto è giusto, soltanto siamo stati veramente turbati da certa fantasia. E questa fantasia è più o meno così. Io prego, lo dico all'angelo custode. Lui lo dice al mio padrono. Il padrono lo dice alla Madonna, e la Madonna lo dice a Gesù, e Gesù dice, beh, non volevo, ma se la mamma si è immischiata dentro, che c'è da fare, dobbiamo, no. E questo ci sembra evidentemente ridicolo. E guardi che le conclusioni delle preghiere nei riti orientali sono sempre così. Ti preghiamo Dio, per mezzo del nostro Gesù Cristo, insieme con la Madre di Dio, gli angeli e tutti i santi che regni nei secoli dei secoli. Dunque, la comunità dei santi è necessaria affinché la preghiera sia per mezzo di Cristo. Khomyakov è un teologo russo, ha una bellissima espressione che dice: all'inferno ognuno va per conto suo, ma in paradiso si può andare soltanto con tutti gli altri. Solo non ci può andare nessuno, neanche nella preghiera. Perciò la comunione dei santi è tanto sviluppata. Dice, questa è la partecipazione comune, perché il comune atto di creazione, la partecipazione comune dei santi, va al Padre. Dunque abbiamo già un aspetto molto interessante della preghiera orientale, c'è questo culto dei santi, che è molto sviluppato. Ora può darsi, voi non potete mai capire come è possibile che gli orientali non vogliono accettare il calendario gregoriano e sono quindi 13 giorni in ritardo. Sa quale è il motivo? Per i contadini facevano tutto secondo quel santo, spostate 15 giorni e tutto è rovinato, perché quel santo si mette quello, spostato tutto, dice, non c'è più religione. No. È un motivo proprio psicologico, no? Che la vita era piena di santi. Un carattere c'è, la comunità dei santi. Il secondo aspetto, la preghiera orientale, sentite sempre Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Gospodi pomeruno, Signore pietà, Gesù Cristo, abbi pietà di me, povero peccatore, abbi pietà di me. Lo chiamano carattere catanittico, penitenziale della Chiesa orientale. Ora dicono tutti, a che cosa serve di avere sempre questo qui? Come mai che si sono tanto concentrati su questo punto qui? Dunque, guardi, una domanda di San Giovanni Crisostomo. È esaudita ogni preghiera? Esaudisce Dio ogni preghiera? Voi sapete, questo è un problema grave. No? Questo è un problema grave. Esaudisce Dio ogni preghiera? Una volta abbiamo avuto una piccola conferenza a 4 teologi cattolici e 4 protestanti. Era molto interessante poi parlare così. Ho detto a una, ma adesso mi dite, nella vostra cura parrocchiale, qual è il problema più importante? E lui mi disse, sa che noi insistiamo molto sulla preghiera, non hanno sacramenti, no? E la gente mi dice, ho pregato tanto e tutto era in vano. Cosa rispondere? Ho tanto pregato e Dio non mi ha esaudito. Questo problema era sempre quale preghiera deve essere certamente esaudita. E San Giovanni Crisostomo dice, io conosco una preghiera che è certamente esaudita, perché deve essere secondo la volontà di Dio e deve andare nei piani di Dio. Quale? Quando dico Kyrie eleison. Perché Dio vuole veramente perdonare i peccati. Dunque là può essere sicurissimo quando dico, chi dice Kyrie eleison, questo può essere sicuro che è la sua preghiera esaudita. Perciò dicevano questi atti di penitenza per sé e per tutto il mondo. Dice, è una delle preghiere più efficaci che possono esistere, perciò ne approfittano moltissimo. Benissimo, ma per non tirare tanto avanti, facciamo ancora una pezza. Abbiamo detto la preghiera deve uscire dal cuore puro. Ora, cuore puro, come si purifica il cuore? Come si può purificare il cuore? Perché sempre parlando della preghiera di cuore, eccetera, che cosa significa cuore? Questo ci vorrebbe un'ora per spiegarlo abbastanza, ma più o meno diciamo è l'integrità della persona umana, perché c'è l'elevazione della mente, e questi dicevano, padri greci, dice non la sola mente, ma l'uomo intero. E la definizione fu cambiata, l'elevazione della mente e del cuore a Dio. E così ho visto sta anche nel catechismo americano, the elevation of the mind and the heart to God. Dunque tutto l'uomo intero si eleva, ma questo cuore come si purifica? Allora qui hanno elaborato tutto il sistema speciale della purificazione del cuore in vista della preghiera. Più o meno sta così, no? Il cuore è paradiso, perché è creato da Dio. Nel cuore non può nascere niente di male, perché ciò che Dio ha creato, tutto è bene. Il corpo è buono, l'anima è buona, il cuore è buono, mente è buona. Da dove viene il male? Da dove viene il male? Da dove viene ciò che disturba la preghiera? E la risposta fu: il male viene dal cuore. Cosa significa? È difficile dire, ma bisognava dire il male viene dal cuore, dal diavolo, perché non può venire da noi. Inutile, perché tutto ciò che Dio ha creato viene. E come viene? Viene in forma di un, lo chiamano logismos, un pensiero malvagio. Un pensiero. Dunque io sto camminando per corridoio, faccio la mia esame di coscienza e vedo la bottiglia di whisky dietro la porta del padre economo. E mi viene un logismos, un pensiero. Non potrei darvi un sorso di questo qui, no? Noi sappiamo che tutti i pensieri entrano nella nostra testa. E quando uno si confessa, quando un ragazzo si confessa, padre ho avuto pensieri cattivi, lui domanda, era libero e volontario? E il ragazzo risponde, chi lo sa padre? Io non lo so. Voi sapete che questo è un guaio grande. Chi lo sa? Chi lo sa? Allora, soprattutto i monaci del deserto di Sinai, che tutta la giornata dovevano lottare con i pensieri, perché questi dicono, quando si vive nella comunità si lotta con i confratelli o con le consorelle, è una lotta esteriore e non è così grave, è molto più facile. Quando si entra nel deserto si combatte contro i diavoli. E i diavoli, come Sant'Antonio, sono questi pensieri che vengono da fuori, come un serpente è venuto dal paradiso, no? E oramai quando comincia questo serpente a far male, lo diciamo volontario, è troppo più generico. E si hanno elaborato più o meno generalmente 5 stadi. Dunque, 5 stadi. Il primo stadio si chiama la suggestione. La suggestione. Dunque, io passo per corridoio e mi viene l'idea, ma questo Papa viaggia in Africa per nominarmi cardinale, non ha tempo. Una suggestione, no? Una suggestione. Può bere quel sogo di qualsiasi suggestione. Come si chiama il secondo stadio? Il secondo stadio si chiama discorso, colloquio. Cioè io vedendo quella bottiglia di whisky comincio a discorrere. Dovrei prendere Ma no, no, potrebbe uscire l'economo a vedermi poi succedono guai. No, ma d'altra parte oggi mi sento proprio così male di stomaco. È provvidenza che l'ha messa questa bottiglia qui. D'altra parte sì, sì, io poi la provvidenza è tutto. E tutto l'esame di coscienza può passare su questo discorso. Scusa, decido niente. Immaginatevi quando due si sono bisticciati. Tutto l'esame di sera, tutta la notte, tutto fa, ma io lo perdono. Sì, sì, lo perdono, ma se lo perdono sempre lui lo farà di nuovo, io sono obbligato a reagire, d'altra parte tutto, ma no, no, non si deve perché io sono obbligato a reagire, ma io sono cristiano, io pregherò per lui, e tutta la mattinata, la meditazione, tutto passa in questi discorsi, e la mattina lo incontro alla croce e dice buongiorno, come hai dormito? Dunque è un discorso dove non si decide niente e questo succede spessissimo alla testa con questi discorsi. Allora viene il terzo stadio e il terzo stadio si chiama lotta, la lotta. Cioè quando ho fatto discorrere con questo pensiero posso dire basta, non ne voglio più. Io dico basta ma il pensiero non se ne va perché oramai sta dentro. Oramai sta dentro e non esce, e bisogna lottare. Ho detto a un ragazzo, hai troppe ragazze nella testa. E lui mi dice, sì, ma lo deve dire a quelle ragazze, non a me, affinché non mi entrino. Cioè, sono già dentro e ci vuole una lotta. No, 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 non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, e così. E questa lotta è faticosa, stanca. E questa lotta si vince, va bene, o si perde. Allora si perde e viene quarto stadio, consenso. Il consenso è quarto stadio. Cioè io mi decido, sì, farò, berò di questo whisky in prima occasione. Fatto. E quando il consenso è dato spesso, viene quinto stadio e questo si chiama la passione. La passione significa che appena c'è una suggestione subito si fa. Vedendo il bicchierino non pensa più niente e subito beve. È un uomo passionato, passionato. Ora viene la domanda pratica. Quando comincia il peccato? In che stadio? Primo, secondo, terzo, quarto, quinto. E tutti dicono quarto. Dunque bisogna dire per la tranquillità della confessione che il peccato comincia soltanto con il consenso. Ma che cosa dire di questi stadi precedenti? Sono utili? È un inutile tormento del cuore. Perché il cuore tormentato, continuamente tormentato dai pensieri non potrà mai peccare. E qui sono altre sulla preghiera del cuore, qui sono veramente duri, dice, finché il tuo cuore non sarà puro non potrai mai pregare. Ma come purificare il cuore da questi qui? Dunque vediamo il primo, si può evitare la suggestione al male? Si può o non si può? Scappando per esempio a Monte Athos dove non ci sono donne, dove non ci sono neanche animali di genere femminile. Possono essere sicuro che non avrò mai pensieri? No, dicono, non è un luogo né così santo, né un momento così santo affinché tutte le stupidaggini non potessero entrare nella tua testa. Bisogna avere l'immacolata concezione, cioè troppo esigere da Dio. Dunque, dicono, a Sant'Antonio è venuto un allievo dicendo che ha molti pensieri impuri. Lo porta sul tetto e dice prendi il vento. Ma come posso prendere il vento? Ma se non riesci a prendere il vento che è materiale, come riuscirai a prendere il pensiero che è immateriale? Dunque il primo punto assolutamente non si può evitare. Al contrario, la solitudine eccita moltissimo queste suggestioni. Al contrario. Perciò nella solitudine potevano andare soltanto quelli che sapevano combattere i pensieri. Ora quel secondo, perché ancora quale sbaglio si può fare? Unico sbaglio che si fa, che si prende troppo sul serio. Non dobbiamo nessun modo meravigliarsi che ci vengano in testa le stupidaggini. Ma questa è la cosa la più normale del mondo. E che quando vado alla comunione e mi viene proprio una cosa, diciamo, brutta. Non dobbiamo meravigliarsi e non dobbiamo spaventarsi. Dico, quando uno si spaventa fa un gran... c'è che diavolo vuole spaventare. Devo dire, va bene, mi viene pensiero di sposarmi. Benissimo, domani, oggi è ancora la conferenza. Cioè, prendere sul serio quel pensiero è il primo danno che si può fare, no? Che si può fare. Quando mi viene in testa che sono Napoleone, posso divertirmi un mondo. Quando lo penso sul serio, c'è qualche cosa già da portarmi a Montemagno. Dunque, quando un uomo prende sul serio questa suggestione, e il secondo, se si potesse evitare questi discorsi. Perché questi discorsi sono una cosa che rovina la preghiera, rovina il cuore, e nessuno potrà mai pregare se fa questi continui discorsi con i pensieri. Come oramai? E qui c'è questo grande problema. Aveva Gesù pensieri cattivi? Cosa dite? L'aveva o non aveva? E quando fu tentato dal diavolo, e il diavolo gli disse, dica che questi sassi, no? Dimettiti sul tempio e questo tutto ti darò. E cosa ha fatto Gesù? Rispose con un testo della Sacra Scrittura. Sta scritto? Fatto. E questo metodo utilizzavano i monaci orientali per combattere i pensieri. Cioè, sapere a memoria un testo della Sacra Scrittura che combatte subito, e in greco si chiama antiresis, rispondere, in italiano sarebbe rimbeccare, cioè dire subito, no? Subito una cosa contro, contraddicere, subito contraddicere. E Wagner ha fatto un elenco enorme di testi di Sacra Scrittura per qualsiasi sciocchezza che può venire dalla mia testa. E i monaci lo imparavano a memoria. E quando si dice che qualche monaco sapeva a memoria tutta la Sacra Scrittura, noi pensiamo che sapeva a memoria, no. Sapeva per qualsiasi cosa sempre un testo di Sacra Scrittura per dirlo, no? Per esempio, mi viene il pensiero, perché il Papa non mi nomina cardinale? Quid hoc erit tetum secere? Ciò che te va a me. Se mi viene il pensiero di mangiare un po' di più, il regno dei dei cieli non è dei golosi. Fatto. Ora, sapete che questo era un po' difficile e complicato. Allora si pensava, non si potrebbe avere qualche formula che è sufficiente a scacciare tutti i demoni? E così è nata la famosa preghiera di Gesù. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Dunque vi viene un pensiero, sto nel tram, c'è una ragazzina con i capelli lunghi, mi viene un alto atavismo quando tiravo i capelli della mia sorella, allora vorrei tirare ancora i capelli. Una suggestione. Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore. Fatto. Mi viene un'idea, perché non potrei andare a farmi un bel pranzo? Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore. Questo si chiamava l'antiresis, rispondere a qualsiasi suggestione inutile con la preghierina. Così si purifica il cuore affinché possa pregare, affinché non perdesse il tempo con le sciocchezze. Giovanni Climaco dice, la preghiera è eliminazione delle cose utili e delle cose inutili. Cioè, durante la preghiera, per carità, lasciatemi in pace. Allora, questa preghierina breve, no? Che purifica il cuore, e poi diventate anche scopo per arrivare alla preghiera del cuore, ma non avremo ancora il tempo. Vorrei dire, ancora qualche cosa sul pellegrino russo, no? Che la ripetevo. Avete letto il libro del pellegrino russo? Sì, parecchi hanno letto perché ci sono tanto. Però non so se tutti capiscono di che cosa si tratta, di che cosa si tratta. Dunque là il problema è della preghiera perpetua. I monaci sempre domandavano a questo testo di San Paolo come mai è possibile di pregare senza posa. Allora questo racconto dice che il monaco, che il pellegrino è venuto in chiesa dove si leggeva San Paolo e siete pregate senza posa. È andato a domandare come si potrebbe fare. E gli dicono, prega e fa le buone opere. Questa è la risposta classica dei monaci, ora et labora, perché c'erano certi monaci euchiti che dicevano lavoro è per i secolari, invece i monaci devono soltanto pregare. I monaci sono Maria e la gente secolare è Marta, no? E noi non dobbiamo mai lavorare, noi dobbiamo soltanto pregare perché dobbiamo pregare senza posa. A Costantinopoli c'è l'istituzione dei acemiti, non dormenti, che hanno diviso la comunità in tre parti. Gli uni recitavano le preghiere in chiesa, gli altri lavoravano, mangiavano, la terza parte dormiva, poi si cambiava e la gente che passava attorno sentiva sempre cantare in chiesa, diceva questi poveri monaci non dormono mai e li ha chiamato acemiti, no? Ma gli rispondevano, un uomo singolare non può pregare sempre, ma la comunità può. Così si facevano adorazioni perpetue, rosari perpetui e tutto questo. Ma la risposta classica era, in origine di Sant'Agostino e poi di San Benedetto, ora et labora, chi fa le buone opere, insieme con la preghiera, anche la opera vale come la preghiera. Ma c'era un problema, quale opera è veramente buona? Opera è buona se la disposizione è buona. E come avere la disposizione buona? O recitavano salmi o almeno qualche giaculatoria. E dicono queste giaculatorie erano moltissime, infine si è questa giaculatoria, Signore Gesù Cristo abbi pietà di me, peccatore, perché infatti è molto, molto piena di senso. Sapete che esiste un'opera medievale inglese, The Unseen Cloud, come si chiama? Sì, Le Miage dell'Invisibile, ho letto in senso. Allora, così. Allora là c'è Got and Seen, con l'aforismo inglese. Presenza di Dio e presenza della propria indegnità, non Got and Seen. Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. E questa preghiera si ripeteva spessissimo per arrivare a una certa mentalità. Ora, per dire brevemente in che consisteva il metodo del pellegrino russo. Il metodo del pellegrino russo è più o meno che lui domanda qua e là, eccetera, finalmente trova un padre spirituale, uno starez, e quello gli ordina di recitare 3.000 preghiere al giorno. Avevano questi rosari dove si contava come noi, dice. Accolsi con gioia le parole dello starez e tornai alla mia capanna. Mi misi a fare per filo e per segno perché egli mi aveva insegnato. Per 2 giorni ci fa qualche difficoltà. Poi questo divenne così facile che quando io non dicevo la preghiera sentivo il bisogno di riprenderla ed essa scorreva facile e leggera senza più l'applicazione costretta dall'inizio. Dunque ha imparato 3.000. Quando torna riceve 12.000, no 6.000, dunque cominciava con 6.000. Sta tranquillo e sforzati a tenere fedelmente al numero di preghiere. Per tutta una settimana rimasi nella mia capanna solitaria a recitare ogni giorno le mie 6.000 preghiere senza preoccuparmi di niente altro e senza dover lottare contro le distrazioni. Cercavo di osservare, lui dice come era duro, come non poteva, come tanto, non lo so. Si dice che l'uomo quando parla molto si stanca, la donna che si distende, non lo so. In ogni modo, lui si stancava, ma poi si abituò facilmente a 6.000. Non basta, riceve 12.000. quando a 12.000 questo era dura, ma poi si è abituato tanto che anche la mattina, anche la notte, eccetera. Un mattino per tempo fui cipo di Dio svegliato dalla preghiera. Cominciai a dire le mie orazioni del mattino, ma la lingua mi si inceppava e non avevo altro desiderio di quello di recitare questa preghiera di Gesù. Dunque era tanto abituato che non poteva stare senza. Viene dal padre spirituale, dice, oramai capisco che cosa significa la preghiera perpetua. E lui dice, non capisci niente. Puoi andare, ma non capisci niente. Perché questo era il primo stadio, esercitare la bocca. Come venne il secondo stadio? Lo secondo stadio venne, lui stava con certa gente, perché viaggiava, era pellegrino, nella stanza e recitava la preghiera. E la gente dice, ma che cosa fai? Sei un stregone e ti stai sempre borbottando qualche cosa? Allora lui, per non farsi notare, cercava a tenere le labbra chiuse per recitare con la sola lingua. Provatelo, non è facile, ma perché siccome non poteva stare senza questa preghiera, dunque cercava di muovere la lingua, ma non andava. Era così sforzato che non poteva. Ma dice, a un tratto viene qualche cosa strana, la lingua non mi si muoveva più, ma sentivo battere il cuore, perché l'uomo quando sta attento sente il battito del cuore, no? E questo battito diceva, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. E oramai dove ne vado, sento battere il cuore e il cuore prega. E io posso fare quel che voglio, io posso dire quel che voglio, il cuore batte e dice la preghiera, Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore. Ora domando l'assemblea dei fedeli cosa dicono di questo qui. Cosa dicono di questo qui? È possibile, è utile, è buono e non è buono? Lo so che molta gente legge il pellegrino ma non capisce in che cosa che esiste. Qui c'è questo metodo che è cosiddetto fisico, no? C'è il battito del cuore, dice preghiera. Se uno vi è arrivato, può vedere, può dovunque andare, il cuore prega. Cosa dite? Buono o no? Dunque, guardi, per spiegare, perché ci sono molti di questi metodi fisici, io dico, il problema è questo qui. Il corpo partecipa sempre alla preghiera, no? E noi abbiamo certi gesti che sono tipicamente consacrati alla preghiera, ci sono gesti sacri. Questo qui, che significa la preghiera. Questo qui significa preghiera. Inginocchiarsi significa preghiera. Perché non potrebbe avere significato religioso anche il battito del cuore? Potrebbe, perché no? Perché no? Alla respirazione. Quando respiro, no? Ogni respiro, questa preghiera detta in slavo va precisamente otto, a ispirare, otto respirare. Di respirazione mi dà senso di preghiera. È possibile? Sì, certamente è possibile. Perché no? E io dico qual è il grande equivoco quando si fanno tutti questi metodi in Occidente. Io dico il grande equivoco primo è questo qui. La mentalità tipicamente occidentale è causale. Che cosa succede quando faccio questo? Che cosa succede quando faccio questo? E questi yoghisti famosi e preghiere contemplative che stanno con le gambe incrociate e pagano soldi ai vari ingannatori anche, eccetera, normalmente fanno qualche cosa che veramente non va insieme. Perché sempre domandano cosa fa quando trattengo la respirazione. Può darsi che fa qualche cosa, ma questa è la ginnastica, questo non è la preghiera. Il problema della preghiera è non che cosa fa la respirazione, ma che cosa significa. La mentalità orientale è di scoprire ciò che significa qualche cosa. E quando uno si mette in questo, che questo significa, per metodo di associazione questo li significa. Io ricordo una cosa simile da un vecchio padre che faceva sempre, quando parlava faceva così, ma diceva sei sciocco, che cosa fai? No. No, lui aveva un grande senso della presenza di Dio e questo gesto sempre era a Dio sta qui. Mentre parlava sempre faceva così, perciò per assicurarsi che Dio è presente. Quel gesto che non significa niente per lui era un gesto sacro. Allora, scopo di questi metodi fisici è fare l'ambiente sacro di certe cose. Ora dicono i padri spirituali in Oriente, bisogna sempre farlo sotto la direzione di un certo padre spirituale, perché i pericoli sono grandi, diventare matti. E come mai che uno può diventare matto? Facendo questa preghiera. Uno mi ha domandato, dice, ma non è una preghiera devota e questo sono, come mai che uno può diventare matto? E sono diventati matti, parecchi, come mai? E dico, questo è molto facile da spiegare. Guardi, questi metodi, quando sono perfezionati, ritenere la respirazione, producono un certo effetto, un calore. Producono un calore, un senso di contentezza. E ora la preghiera dà a questo qui, quando è esercitata, a questi dà senso religioso, calore, presenza dello Spirito Santo, la contentezza con la provvidenza. Dunque c'è un significato religioso, qualche volta quasi mistico. E se la vita non corrisponde, se un uomo fa vita che non è per niente mistica, e durante la preghiera si procura i stati mistici, è una schizofrenia molto pericolosa. I padri spirituali, soprattutto nei monasteri russi, quando si esercita, per carità state attenti, perché chi non vive la vita pura e si procura i stati mistici durante la preghiera, diventa pazzo, non c'è niente da fare.
Thank you. Oh,